per riconoscere che la nostra storia personale, piccola storia personale, la storia della nostra famiglia, la storia della nostra comunità, della vostra congregazione, entra, fa parte della grande storia della Chiesa. Questo è proprio poter riconoscere se stessi come opera di Dio, come opera in cui Dio e attraverso la quale ancora Dio agisce. E allora stasera siamo invitati oggi in questa bella festa di San Giuseppe che ricorda i 150 anni appunto della proclamazione di San Giuseppe a patrono della Chiesa Universale. Noi ce lo siamo trovati patrono della Chiesa Universale, ma la Chiesa l'ha pensato a un certo momento che chi ha protetto la casa di Nazaret poteva proteggere la Chiesa intera e tutti noi quindi siamo sotto la protezione di San Giuseppe e veniamo invitati a prendere a casa nostra San Giuseppe. Ecco, quest'anno che a lui dedicato fino all'8 dicembre mi pare, ma quest'anno, questo giorno, inizia anche l'anno della famiglia, Giuseppe pratico di famiglia. Quindi possiamo entrare anche noi nella sua famiglia e invitarlo nella nostra famiglia. Fidanzato, sposo, padre, falegname, protettore, uomo giusto, lo definisce il Vangelo. Con la fede, col silenzio, pensate, con il silenzio non c'è una parola di Giuseppe nel Vangelo, c'è soltanto la sua opera, la sua persona. Giuseppe si impone alla Chiesa, si impone proprio, perché c'è con la sua persona, c'è con la sua vita, c'è con la sua opera. Sapete che Papa Francesco ne ha presentato in modo bellissimo la personalità nel documento Patris Corde, con cuore di padre. Io vi raccomando di leggerlo, non è poi tanto lungo, è abbastanza lungo, ma insomma uno ne legge una parte al giorno, magari dura una settimana la lettura, ma entriamo in questo modo di guardare, perché a volte anche la devozione ai santi ha bisogno di essere più chiaramente introdotta nel filone della Chiesa e non magari di concedersi a certi sentimentalismi che possono essere in parte anche devianti. Crescendo invece, camminando nella via della Chiesa, sarà bello appunto percorrere questa strada che il Papa ha indicato. Allora, prendiamo a casa nostra Giuseppe ed entriamo nella sua casa per incontrare il suo cuore di padre. In questi tempi ormai è così facile non vedere più i santi come statue, perché a me capitava quando ero ragazzino di considerare i santi come statue, cioè li vedevo lì nella statua e quindi il santo era quello. I santi sono ridiventate persone vive. Per cui mi piace questa sera ricordare Giuseppe nella sua casa, sapete in quale momento? Quando ha deciso di sposare Maria. Aveva adocchiato questa bella ragazza del paese, lui che desiderava le cose belle, fare i mobili belli, fare le porte belle, fare le imposte delle case belle. E c'era una bella ragazza che gli piaceva tanto. Questa bella ragazza, anche lei aveva adocchiato Giuseppe e aveva corrisposto, aveva deciso di stare insieme. Pensate che bella cosa, pensate il momento così trepido e così significativo di quando si sta per decidere e si decide la propria vita. Non si è ancora fatto il passo è sia nel momento della promessa e il momento della vocazione quando sta determinandosi, ecco, non ha ancora fatto il passo decisivo e mi piace proprio contemplare Maria e Giuseppe che magari nella sinagoga si adocchiano un poco in distanza perché gli uomini sono da una parte e le donne sono dall'altra. E adesso entriamo proprio nella casa sola di Giuseppe, entriamo prima nella casa di Maria. Entriamo nella casa di Maria perché appena diventata donna Maria, ormai orientata a vedersi una famiglia, con lo sposo, con i figli, riceve uno stranissimo annuncio, stranissimo, impossibile. Eppure il suo cuore si piega. Sappiamo qual è questo annuncio, l'annuncio dell'angelo, l'annuncio della promessa di un figlio, l'annuncio di un figlio che sarebbe nato per la potenza dello Spirito Santo, una cosa assolutamente inaudita. A noi sembra normale quando diciamo l'angelo, la Vergine Maria. Provate a pensare un attimo, un bambino che nasce da una vergine, è impossibile all'uomo, infatti è possibile solo a Dio. Entriamo nella casa di Giuseppe e lo troviamo che dorme, perché Giuseppe dorme. Giuseppe dorme e lavora, dorme e sogna, ma i suoi sogni sono abitati, abitati da Dio, abitati dall'angelo. Ecco, che bello che Giuseppe riceva questo annuncio anche lui in silenzio. Maria ha parlato, Maria ha dialogato, Giuseppe sembra totalmente passivo, ma chiamate la passività, quella che gli nasce poi nel cuore come tormento per dire: e adesso la prendo o non la prendo questa sposa? Ecco, Giuseppe si piega al grande progetto di Dio e mi pare proprio che in questo modo venga esaltata la loro condizione. Ci domandiamo, ma allora tutto cambia nella vita di Maria, tutto cambia nella vita di Giuseppe, tutto cambia, è vero che tutto cambia? In qualche modo niente cambia, perché si sposano, perché vanno ad abitare insieme, verginalmente insieme, perché uno fa il papà e l'altra fa la mamma, perché Giuseppe lavora e fa tutto il suo mestiere, perché Maria continua a battere i panni, continua ad accendere il fuoco, continua a lavare. Pensate a una vita così semplice. Fanno semplicemente il loro mestiere, chiamiamolo così, di papà e di mamma. Non è che fanno i miracoli, non è che vedono i miracoli di Gesù, non ce ne sono miracoli di Gesù, anzi, per così dire, intanto c'è il dramma, no? Beh, intanto il dramma anche di Betlemme, andare a Betlemme a far nascere un figlio, come dire, come i migranti adesso. Ecco, non mica ospedale, mica una casa che ti accoglie, magari in barca, magari una capanna in questo caso, ecco. Pensate al dramma di questa donna, di quest'uomo, mentre sono in viaggio, mentre sono lì. E poi l'altro dramma, dover scappare via, dover andare via in Egitto per fuggire da Erode. Poi ritorna a casa, ma non più. Ritorna a casa, a Nazareth, e cosa avranno trovato di quella casa dopo alcuni anni? L'avranno rimessa a posto. Pensate ai traslochi, cosa vi capita quando dovete fare un trasloco, quando dovete mettere a posto una casa, e l'aiuto dei parenti, chissà quante cose. E poi questo bambino che cresce come un bambino normale, non fa i miracoli. A 12 anni capita quell'episodio così straniante, e pensate come cosa avrà pensato Giuseppe quando questo bambino dice: non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio? E ha fatto così, non so se ha fatto così alzando il dito, certo non l'ha fatto così indicando Giuseppe. Pensate alla trepidazione del cuore di Giuseppe, che si rende conto che quel figlio, oltre che non essere suo fisicamente, non è suo neanche come ultima istanza della paternità, perché c'è un padre al quale questo figlio si riferisce. E la cosa che mi colpisce è che appunto Maria e Giuseppe non fanno altro che fare il loro mestiere di papà e di mamma, e in questo modo ospitano, fanno crescere Dio nella loro vita. Allora dico, c'è una bella analogia con la nostra vita. Cos'è che dobbiamo fare noi per essere cristiani? Cos'è che dobbiamo fare noi? Cos'è che devono fare le suore, per dire, per essere delle brave suore? Ma osservate, loro hanno vissuto semplicemente la loro vita umana, la loro vita di educatori, la loro vita, verrebbe di dire, da cristiani, ma stavano diventando cristiani vicino a Gesù, non erano ancora cristiani, erano dei buoni ebrei, erano dei buoni adoratori di Dio. La loro vita cristiana, la loro vita di buoni israeliti, di buoni discepoli del Signore, che li faceva a mano, direi proprio così, li faceva diventare cristiani con Gesù, accanto a Gesù. Si riferivano a Dio, ma servivano quel bambino. Si riferivano a Dio, ma servivano quel bambino. E io nella mia vita cosa devo fare? E tu nella tua vita cosa devi fare? Servire Dio, pregare, certo, perché tutto va indirizzato al sabato, alla preghiera, no? Alla domenica, all'Eucaristia, ma lo fai nel servizio, per dire, accudire i propri figli, servire il proprio marito e aiutare la propria moglie, la religiosa, consacrare al Signore il suo affetto, passando attraverso i bambini che incontra, gli anziani che incontra, i poveri che incontra. Non è che bisogna fare un'altra cosa per essere santi, per far crescere il regno di Dio. Maria e Giuseppe hanno introdotto Gesù nel mondo, hanno introdotto loro Gesù nel mondo, l'hanno fatto crescere, ma fino a 30 anni. Ma dico, ma quanto? non è uscito a 18 anni, a 16 anni, non è uscito di casa a 21 anni, ha 30 anni, 30 anni in casa, si direbbe, ma quando vai via di casa, ma quando ti sposi, ma quando esci? Ha 30 anni, quindi veramente l'hanno portato a una piena maturità. Ecco, qual è il compito del cristiano? Vivere la propria vita, la propria vocazione di consacrato, di sposato, di papà, di mamma, di figlio, di sacerdote, sapendo che quel che fa è proprio custodire la presenza di Gesù e portare al mondo la presenza di Gesù e salvare il mondo facendo quello che la sua vocazione di papà, la sua vocazione di mamma, la sua vocazione di religiosa, la sua vocazione di prete, lo conduce a fare quelle cose lì. Ecco, e allora dico, ma che strana cosa, non è necessario, ci sarà chi è chiamato a fare i miracoli, ci sarà chi è chiamato a fare grandi opere, senza dubbio, ma nella nostra vita la grande opera è custodire Gesù, ma custodire Gesù seguendo la propria vocazione. Allora termino con un episodio, direi anche molto semplice, ma che rende evidente questo. Allora, sono stato in Terra Santa l'ultima volta esattamente due anni fa, febbraio del 2019, e quella volta questo pellegrinaggio in Terra Santa ha avuto una caratteristica un pochino diversa dalle altre. Quando si va in Terra Santa si vogliono vedere i luoghi di Gesù, dove Gesù è stato. Qui Gesù ha messo il piede, qui Gesù ha dato una benedizione, qui Gesù ha cacciato, qui Gesù ha trovato Zaccheo, cioè qui. E l'accompagnatore, che si chiamava Ettore, si diceva che la cosa importante non era andare in Terra Santa per vedere i luoghi di Gesù. Certo che è importante questo, perché Gesù ha occupato dei luoghi, ma i luoghi sono una cosa morta. E allora si diceva, fate attenzione ai cristiani presenti in Terra Santa, cristiani che vivono, cristiani che sono il segno vivente oggi della sua presenza. E allora aiutate i cristiani a stare in Terra Santa. E abbiamo incontrato in quell'occasione delle donne, degli uomini che erano tentati precedentemente di scappare via dalla Terra Santa, perché la vita dei palestinesi è terribile, è chiusa, è contornata da quella palizzata che è proprio un impedimento, non possono uscire, i giovani rischiano proprio di incupirsi dentro un territorio troppo ridotto, non hanno spazio esterno ma anche interno, ce ne accorgiamo un poco adesso noi con le restrizioni. E questi cristiani sono stati come rinnovati nel loro desiderio, in particolare due donne, sono state rinnovate nel loro desiderio di rimanere lì come segno della presenza del Signore proprio dal rapporto con alcuni italiani, anche Chioggiotti. Una di queste donne è venuta anche in comune a Chioggia per una sorta di alleanza tra il comune di Chioggia e quella zona di Betlemme e l'ospedale anche dei bambini che c'è proprio a Betlemme, che era servito fino a poco tempo fa proprio dalle suore di Messe di Padova. Pensate che alleanza, ecco, adesso hanno dovuto smettere questo compito. Ma non soltanto allora Gesù vive non tanto appoggiato alle pietre della Terra Santa, ma attraverso le persone che vivono in Terra Santa. Ma la Terra Santa, tornandomene a casa, mi sono accorto, ci stiamo accorgendo, che siamo noi. La Terra Santa è il luogo dove il Signore Gesù vive. Come Gesù può vivere a Chioggia? Attraverso la vita dei cristiani, dei sacerdoti, dei cristiani che pregano, che vivono la carità, che perdonano, che sono segno di Lui con la propria vita semplicemente, vivendo semplicemente la propria vocazione, mi ripeto, la propria vocazione di sposati, di papà, di mamma, di sacerdote, di suore. Siamo la Terra Santa in cui il Signore vive. San Giuseppe ci insegna questo, è stata lui la prima Terra Santa, Maria è stata la prima Terra Santa, loro insieme, quella famiglia, sì, quella casa, la casa di Loreto, d'accordo, ma quella famiglia è stata la Terra Santa che è fiorita proprio nel germoglio, nel frutto grande, nel frutto magnifico che è il Signore Gesù, che è la sua vita. Alla sua vita noi apparteniamo, alla sua grazia noi apparteniamo, alla sua missione Lui ci chiama ad appartenere, a operare e a vivere perché non si spenga al mondo la sua presenza, non venga meno la sua salvezza, quella salvezza di cui abbiamo tanto bisogno, che invochiamo come salute, ma che invochiamo proprio come respiro della vita, per poter vivere felici anche quando siamo malati, certo, per poter vivere nella carità anche quando siamo oppressi, per poter vivere nella speranza anche quando siamo oscurati come in volto, come con questa mascherina. Il Signore ci faccia respirare, ci dia la grazia di vivere davanti a Lui e di attendere quella patria che San Giuseppe ha anticipato in qualche modo per tutti, perché è morto avendo accanto Maria e Giuseppe. Senza dubbio, il Vangelo non lo dice, ma è senza dubbio così. Pensate, sono trovato un poco il paradiso in terra e poi il paradiso in cielo. Ce lo auguriamo, lo domandiamo per noi e per tutti.